e fino alle 14 ci smanetterò da sola nel tuo cellulare. Cominciamo con questa domanda: come ti chiami, da dove vieni?
Gianni De Lorenzi, conosciuto come Delo, originario da Mioia, venu grant in Capriasca, e il mio dialetto è restato in Capriasca, però prima sono spostato 50 anni fa, o forse 53 anni fa, in Dromendrisiot.
Quando avevi?
In Dromendrisiot.
In Dromendrisiot, veramente?
Non sembra che mai a Ramina lì.
Eh sì, perché tu dove vivi esattamente adesso?
Adesso vivi a Bacal.
Quindi proprio anche tu attaccato alla Ramina.
Attaccato alla Ramina,
certo,
sì,
certo.
Perché la mia proprietà è attaccata alla Ramina.
Va bene così.
Ma anche a me sono mai a Ramina.
Ma certo. Poi in realtà il Ticino è arrivato dentro nella Svizzera non da così tanto, per cui alla fine l'imprinting da qualche altra parte l'abbiamo preso. Senti un po', Adelo, cosa fai nella vita? Cosa hai sempre fatto? Diciamo, tu nasci con una professione come tutti e poi ne...
In un'altra vita facevo il maestro da scuola elementare. Dopo, insieme a quello, ho coltivato tanti passioni.
Per esempio cosa?
Per esempio il teatro, di cui parleremo dopo, arti marziali come il Kung Fu.
Ah, sì?
Ma sono occupato da divinazione con i tarocchi e... il pendolin.
No.
Sono qui di un maestro, si chiama Alexander Jodorowsky.
Ma non è vero, quello della psicomagia.
Regista, sì,
ma non è vero.
Regista extra, regista cinematografica e autore di fumetti in Francia, quelli più famosi, quelli di Möbius, no? Dopo cosa fermo? Tanti sport.
Cosa faceva? Football?
Sono passato da football e adesso, dopo il Kung Fu, ed è, yoga le mie sport, no? Però adesso tutti a Langa fu 3.000 km da bicicletta muscolare.
Porco champignon.
E tipo un chilometro in piscina tutti i settimane.
Sei una macchina da guerra.
E bisogna tenere giovane, è mia la sassna.
E guarda lì che bijou che abbiamo qui. Senti, tu sei una forza della natura con questo sorriso che ti caratterizza, ma è un sorriso che viene da dentro, che viene dall'anima. Come si fa in un percorso umano dove tutti più o meno inciampano, dove tutti hanno più o meno delle rotture di scatole, come si fa a rialzarsi sempre con quel sorriso lì, con quegli occhietti che sono ancora... lucidi di emozione? Vuol dire che tu hai ancora tanti sogni, tanta voglia di creare, di fare.
Eh sì, bisogna mai mollare. Cioè, 73 anni, l'età critica, tutti età critica, no? Perché le critica avesse preadolescenti, adolescenti, ogni età la sua, no? Il pericolo della mia età è l'autocommiserazione, no? Perché domande ma se ti fai una volta, dopo una volta, le ho uscite, tacca piange, oppure insomma, con i romantic, la Madonna al gran cancro, un mio amico è appena morto, no? Cioè, è tutto un'autocommiserazione, no? Che fa mia bene, no? E bisogna sempre metti i giovani a contatto con i vecchi, no? Perché gli uni correggono le problematiche dell'altro, no?
E partiamo da lì. Olè, questa canzone è felice come lo sei tu, Delo. Senti, noi qua stiamo chiacchierando, facendo di tutto. Io devo cominciare dall'inizio. Adesso abbiamo detto, tu facevi il maestro, passione per la scrittura, passione per la gente, perché tu hai questo entusiasmo esistenziale. Tra l'altro, quando uno fa il docente, ci sono due tipologie di docenti: quelli che lo fanno perché hanno fallito un'altra carriera e quelli che lo fanno perché davvero hanno questa passione. E purtroppo gli allievi che si ritrovano un docente che non è entusiasta di quello che fa, lo sentono e non andranno mai a studiare quella materia. Io ho avuto per esempio la fortuna di avere due docenti di italiano, prima alle medie e poi al liceo, che erano così appassionati. Io sono andata a studiare per forza lettere, quante ne mai.
Poi no, Rosa, io una volta ho sentito un tuo commento su una poesia, non posso dire che poesia è perché non mi ricordo più, ma son di, ma come l'è brava, ma... È una persona rubata alla scuola, la Rosy, mi sono detto.
Caro, potevamo andare a lavorare insieme.
O te l'ha scritta un letterato, o se l'hai fatta era farina nel tuo sacco, eri una professoressa di italiano eccezionale, no? Perché uno che ama la poesia poi trasmette la poesia, trasmette la passione, no? L'insegnante insegna se stesso sostanzialmente, no? Tu puoi insegnare matematica o italiano, geografia, quello che vuoi, ma quello che trasmetti è la tua umanità, no? Se tu in quello che trasmetti hai umanità, l'allievo prende e ama la materia, altrimenti...
Quello che volevo dire, tu l'hai detto in modo perfetto. Tu insegnavi però alle scuole, a che scuole insegnavi?
Scuole elementari.
Elementari.
Di tutto un po', Rosy. Bellissimo. Tutte le materie. Cosa vuoi sapere?
Tutto.
So tutto.
Sai tutto,
io
tu, lo so.
Le so tutte.
Allora, io voglio sapere di Gianni da piccolino. Tu avevi... Raccontami della tua famiglia d'origine, sei fratelli, raccontami un po'.
Dunque, io avevo un papà che faceva la guardia delle fortificazioni a Gola di Lago. Tutti i giorni tesserete a Gola di Lago a piedi, poi fuori in montagna a controllare i forti e poi tornavo indietro. Cioè sono 7 chilometri solo per arrivare sul posto di lavoro.
Caspita.
Estate, inverno, pioggia, non pioggia. E poi però a un certo punto non poteva più camminare, pensione anticipata, è diventato uno scultore del legno. Cioè veramente ha fatto delle cose che adesso ho in eredità. Finirò per regalarle tramite latte perché sono, sai, il legno racconta la storia della pianta, racconta storie antiche, no? E lo scultore del legno toglie e va a mettere a nudo l'anima che c'è dentro il legno, gli dà una forma, gli dà, e quindi ho avuto un papà così.
Mi hai fatto emozionare, mi sa che ti sei emozionato anche tu.
Un po'
come Michelangelo, che toglieva il di più dalla pietra e tirava fuori delle cose spettacolari.
Sì, certo, è diverso. Il problema è quando tu crei, non so, col gesso, con altre materie, vai a aggiungere, no? Con la pietra e con il legno vai a togliere. Se togli qualcosa di troppo, puoi buttar via l'opera, no? Perché non puoi più riaggiungere.
E noi andiamo a scoprire anche l'anima di quest'uomo tra pochissimo. Questa canzone di Marco Mengoni canta di due vite, in realtà in una vita umana, Delo, ci sono tante vite, no? Ci sono tanti capitoli e quando se ne chiude uno sembra quasi davvero di aver vissuto un'altra vita. La tua vita da bambino com'è stata? Il tuo papà, come si chiama il tuo papà?
Mio papà si chiamava Battista.
Battista. E la tua mamma?
La mia mamma Cecilia.
La Cecilia.
Oh, Madonna, io vorrei un ben dall'anima. Le morlu, parla da mese dopo e neanche lei.
Ma dai.
La poteva mi essere qui senza da lui.
Però non sono mancati tanti anni fa, no?
Fino... tanti fa.
È stato 8 anni fa e comunque hai avuto un bel periodo in cui te li sei goduti. Avevi un buon rapporto con la mamma, col papà?
Sostanzialmente sì, però sai, la vita ha tante fasi, no? Ci sono state anche delle fasi... diciamo un po' burrascose, no? Perché all'inizio ero un bambino bravissimo, no? Per dare l'esempio a mio fratello di Gianni Tassel, che è il bravo, fa il bravo. Poi mi ha mandato a studiare dai Preva, no? Mi hanno inquadrato in una maniera incredibile. A un certo punto sei sul magistrale, salta fuori l'aula 20, la Baldoria,
la famosa occupazione dell'aula 20,
arrivi qua, porca miseria, al mio padre, t'ammazzi, ma correva dritto nel tavolo.
La vogliamo raccontare questa occupazione dell'aula 20 per chi non l'avesse neanche presente? Erano gli anni 60.
Erano gli anni 60, aveva delle connotazioni, ha anticipato un po' il maggio 68 a Parigi, no? Siamo arrivati prima noi, ma... c'era una situazione tra gli studenti incredibile, no? Cioè eravamo proprio sotto tutela fino ai 20 anni, no? Metti, le ragazze dovevano mettere obbligatoriamente il grembiule nero anche quando erano in giro per la città di Locarno, se ti beccavano fumare ti bocciavano in condotta, dovevi rifare tutti gli esami. E per cui c'erano delle normative molto
rigide.
Molto rigide, soprattutto per noi che viviamo nel convitto, no? e a un certo punto la cosa è esplosa, no? Creando poi anche degli effetti perversi, perché mi ricordo che l'anno dopo eravamo in classe tutti che fumavamo con i piedi sopra il tavolo.
Ma non è vero, ma delo, ma veramente.
Allora era così, no? Perché
anarchia.
Sei talmente schiacciato poi che poi, e penso che i vertici del dipartimento erano molto preoccupati su come gestire questa situazione. L'aula 20 era rientrata, ma come andiamo ad evolvere, no? Cioè non era facile, perché anche non si sapeva come sarebbe cambiata la società, perché poi dopo da lì, dopo di noi è scoppiato il maggio 68, è scoppiato sommosse in tutta Europa, no? Cioè non si sapeva nemmeno bene se gli stati capitalisti sarebbero stati sopravvissuti o se sarebbe cambiato tutto, no? C'è stato un momento di grosse incertezze, no?
Quindi precursori di questa rivolta dei giovani, di nuovo la Svizzera italiana, e tu eri lì. Quindi l'ho detto che sei eclettico, ma perché tu hai... io forse credo che chi lotta è perché è un idealista, perché crede in alcune cose importanti della vita. Mi racconti qualcosa di te tra un attimo, su che giovane era questo De Lorenzi, pieno di sogni, soprattutto con quali ideali? C'era un personaggio, una figura che ti aveva ispirato? Ci torniamo. Allora, in cosa credeva il giovane post-adolescente Gianni De Lorenzi, che stava facendo questa formazione, quindi diventavi maestro, magistrale, anni 60, quindi anni di grandi cambiamenti proprio a livello europeo, come ci hai raccontato. C'era un ideale?
Sì, io poi sono diventato un comunista extraparlamentare, ero legato a Lotta Continua e ci credevo 100%. Dopo, quando ho capito che la storia ci stava spazzando via, bisogna accettare la sconfitta, io per anni e anni non ho più fatto politica, perché per me avevamo ragione, la storia ci ha sconfitti, i vincitori scrivono la storia, ok, fai un passo indietro. Poi dopo, qua verso la pensione, ho fatto un po' di consiglio comunale, 8 anni di consiglio comunale e 9 di municipale, in sostanza per far qualcosa così in paese, no? Anche se magari fino in fondo non è il mio mestiere quello di occuparmi e di ingaggiarmi politicamente. In quell'epoca lì credevo in queste cose qui, ma prima ancora ero andato a Milano a vedere il Living Theater.
Ovvero?
Il Living Theater che arrivava da New York e portava un modo diverso di fare teatro, no? Io già avevo fatto un po' di teatro con Alberto Canetta, papà del Maurizio,
certo,
e dell'Andrea, e Living Theater, arriviamo a Milano, una scoperta. Arriviamo giù da Montanari, c'è una tenda come il Circo Gnì, meno 1000 persone a far la coda, e tutte non ci sarebbero state, no? Noi cosa facciamo? Facciamo il giro del tendone, vediamo un buco, da Montanari passiamo sotto, arriviamo nella dove c'è lo spogliatoio, erano lì tutti biotti come rane, no? Buongiorno, buongiorno, good morning, no? Passiamo dentro in sala, che era ancora vuota, ci sediamo in prima fila, no? E aspettiamo, ho visto tutto sto spettacolo del Living, no? E io mi dicevo, un giorno devo fare un teatro così, no?
In cosa si differenziava? Non si recitava a soggetto? Cioè c'era
intanto
solo...
non c'era la quarta parete, sì, no? Perché come il Circo Gnì erano... Come
in mezzo alla gente?
Era tre lati, no? Praticamente, ad anfiteatro. E poi, non so, finiva loro che giravano tra il pubblico e dicevano «Non posso fermare le pembe!» Non posso girare senza passaporto. Ognuno diceva una frase, intanto che girava tra il pubblico si spogliava, no? Come per dire, far vedere l'uomo o la donna nella sua essenza, per quello che può fare, ma anche per quello che non può fare, no? Che vorresti fare, vorresti mettere a posto, ma
i suoi limiti.
Impossibilità.
Wow.
Ed era come un pugno nello stomaco, no? Colpiva fortemente, no? Io avrei bisogno di un teatro così.
Adesso abbiamo un paio di minuti per confabulare uno spettacolo così. Adesso sperava che mi smanettavi, mi andato a cellulare, ma adesso se vi devi guardare. Chi calè è uno che si chiama Rosario? Lo sai che io mi chiamo Rosaria?
No, è uno che verrà a aiutarmi con la motosega a distruggere un po' di palme.
A distruggere un po' di palme?
Sì, perché sai che la palma è importata dal Giappone, è considerata nociva nel nostro ambiente. Ne ho giù un centinaio giù nella bruga lì sotto a Camea.
Dalla bruga.
Basta, guardi giù dal balcone, un po' di più vedi.
Un po' di più vedi i palmi. E allora Rosario con la motosega. E allora va bene, ma già mi hai detto.
Voglio un po' me perché è un lavoro. Niente.
No, invece, però, quando gliel'ho detto 2 secondi fa, mi ha detto: oh, porati, come ti asciavat. Adesso in diretta sei stato gentile, non me l'hai ripetuto. Senti un po', la Marisa, lei?
La Marisa è mia moglie, la Madonna.
La tua donna, da quanti anni è la tua donna?
Di adesso dice la Madonna, Marisa è sua.
È bellissima, questa frase è bellissima, ti fa onore, Delo. È vero, ognuno è proprietario di se stesso e forse neanche di se stesso.
La Marisa è quasi 40 anni che sei già... che stiamo insieme.
Qual è il segreto per gestire De Lorenzi? È impossibile gestirti?
No, lei è molto paziente, è brava, cioè, sa se trovare, no? Perché
esiste l'anima gemella?
Ma se tu trovi un'anima e ti dice la mia, io l'ho abbracciata la Marisa, ho detto ecco questa è la costola che mi manca, no?
Oh.
Però dopo cambia lei, cambio io, no? Come tutte le coppie. Allora cosa fai? Bisticci, no? Giro. Dopo lavorano gli ormoni, fai un po' di ciula, si può dire.
Non si poteva.
Non si poteva, però è la realtà, tutti quelli sposati lo sanno, no? Fai un po' di attività così gindica, diciamo.
Sì, e risolve
dopo
tutto.
Le idee diverse restano, però è più difficile quando arrivi a una certa età che gli ormoni non lavorano più, no?
E questo è un tema. Oppure
diventi come George e
Mildred.
E Mildred, la Sandra
e Raimondo.
E Raimondo Vianello, no?
Ma come si fa a mantenere viva questa chimica quando poi magari passano gli anni, insomma, gira le volte, è sempre la persona che hai al tuo fianco. Cos'è che tiene questa magia viva?
Ma ti dirò che io e la Marisa non ci siamo mai promessi la vita eterna. Abbiamo sempre detto stiamo assieme 20 anni fin quando sono grandi ragazzi, perché impegnarsi per l'eternità è troppo. E per 20 anni invece puoi riuscire a mantenere la parola, no? Dopo, sai, arrivi a una certa età e hai fatto l'abitudine.
E poi
vai avanti, cioè hai condiviso delle cose nel bene e nel male, per cui il legame.
Tengono uniti, certo.
Se hai lavorato, se sei stato bravo nella ginnastica.
Ma lo diciamo perché sei uno sportivo, la ginnastica in quel senso lì, prima del kung fu è quella lì.
La bicicletta.
Certo. Senti un po', dopo ci sono i legami di famiglia, quelli che restano, tipo i fratelli. Si dice amor di fratello, amor di coltello. Il vostro?
Ma no, io e mio fratello, due idee diverse, però sa capire sono su tanti rock, no?
Cioè, e c'è che il ciao, le chistuchi, Tiziano De Lorenzi sarà lui, no? Solo un ciao perché dopo lo facciamo parlare tra un disco. Tiziano, pronto?
Sì, ci sono.
Eccolo.
Sono chi?
Ecco. La Wesley stessa, le.
Sì, ma
bene. Io menzi.
Rosy, una domanda
sì,
però.
Fammi una domanda.
Perché tu mi devo andare al mio fratello, no?
Sì.
Ma tu sei, mio fratello è innamorato da te, no?
Da me.
E mi sa domandi, come fa un uomo innamorato da te, ma tramite radio, ti vedo Nanca, no?
Per
ma
quello?
Ti sa, ti gafea, uomo.
E su questa domanda prendiamo un disco e torniamo. Adesso gli ho fatto compagnia intanto che sentivamo il brano. Ma tuo fratello è uno avanti, tuo fratello ascolta Rete 3. È vero, Tiziano, che ascolti Rete 3?
Sì, tutti i mattini, quando vaga... alla conferenza al bar tutti i mattini prima da trovare i pensionati come me ascolti la radio, no, e poi dopo ogni tanto ascolti in cacà, no, no, nessun problema.
Bellissimo. Anche tu un maiaramina, come ci ha detto il Delo, abiti tu...
insomma ieri sera la perfida azione, come diciamo in inglese, una sbanca Napoli, insomma perché gattenivi l'Inghilterra, ma che ormai chi robbi se fa in sci,
ormai è un po' l'identità ticinese,
non limiti, ma dici che sei limitato provincialisti, ma
le sci, poi in vacanza in Italia tuc, perché
E mi può, però sono piuttosto in Francia, ma mia destra che la Balama, ecco.
Eccola, sì, con le proteste. Ma senti un po', tornando un po' indietro nel tempo, dunque il Delo è il tuo fratello più grande, mi dicevi più grande di 3 anni, che fratello era? Un fratello modello? Era un anarchico? Era da imitare?
Diciamo che da ragazzo era molto tranquillo, mi invece la mia mamma la chiamava Banderal perché non ero mai in casa.
Ecco.
C'è sempre un giro per piazza, per l'oratorio, per la stazione, a giugare, ma lui si isolava in camera molto tranquillo. È esploso dopo. Viene fuori un po', secondo me viene fuori, poi lui è, se vogliamo è un po' un Don Chisciotte, no? Un idealista che combatte contro l'ingiustizia. Ecco, questo bisogna dirlo, al di là delle opinioni politiche molto diverse fra noi due, ecco, è veramente su questo molto seriamente, era un idealista, uno che ha combattuto davvero, odiava le ingiustizie, ecco. E questo l'ha messo in pratica, lo so, anche nell'ambito del suo essere docente, ecco.
Ma si vede che è un idealista ed è importante che ci siano i Don Chisciotte. Uno pensa di lottare contro i mulini a vento, ok, ma si spera che ogni tanto sti mulini a vento, quando girano troppo sbagliati, che si fermi qualcosa ogni tanto, no?
Sì, ma nella bellissima canzone di Guccini, da un certo punto Don Chisciotte era uno che va a combattere contro le ingiustizie, quella che fanno due voci, non so se la conosci,
sì, sì.
E si sposa tantissimo con lui, ecco.
Dobbiamo riascoltarla per riviverlo bene. Senti un po', ma un aneddoto di quando eravate piccolini?
Allora c'è perché noi non è casuale che lui sia nel teatro, ecco, che sia un uomo di teatro, perché noi eravamo una famiglia già di teatranti. Noi, la nonna materna era un teatro vivente, il papà faceva anche lui teatro, l'oratorio, eccetera, ma aveva lo spirito del teatro anche in casa. E una volta dice a me e al Gianni: guardate ragazzi, adesso andiamo in guerra. Uspa! Allora aveva costruito delle spade, che altro che erano delle bacchette di ferro, non potevano essere d'ombrella o qualche cosa del genere, e andiamo nell'orto, che il nemico è nell'orto. E siamo andati nell'orto, sai chi era il nemico?
No.
Il lumacone, il nerd. E quindi la nostra delusione, abbiamo dovuto accoppare questi NES perché facevano disastri nell'orto. Ecco, questo è un aneddoto. E lì io forse andavo ancora all'asilo, forse lui i primi anni delle elementari, comunque risale a tantissimi anni fa, ma c'è rimasto tutti e due.
È bellissimo. Senti, ancora un aneddoto, dai, ci ascoltiamo un altro disco, ma non appendermi. Allora, stanno arrivando un miliardo di complimenti. Che forte che è questo di oggi. Chi è? Si chiama Gianni De Lorenzi. Non è questo, è un personaggio unico. Anche questo personaggio dice: Mao, mi piace, è furtissim. Ecco, un abbraccio grande al Delo da parte di Flavio Sal, che l'è visina Funtanella. E poi aspetta, perché arrivano tantissimi saluti anche di personaggi che stavano facendo riflessioni legate. Aspetta che teniamo anche il Tiziano. Tiziano, te casi mo? Tuo fratello Tiz, aspetta che l'abbiamo.
Dai.
Ecco, era in pausa. Cioè, hai ragione, bisognerebbe mettere sempre a contatto i giovani con i vecchi, per gli uni, perché gli uni correggono gli altri. Molto saggio, complimenti, un grande, tanti saluti da un sacco di persone. Poi ci guardiamo. Grande Delo, dice Dario Seben, un grande aiuto per tutte le feste a Vacallo, sempre presente con entusiasmo, e non dimentichiamoci della politica. Da Dario, un saluto per te. Aspetta, Rosy, io non ho più il papà, dice Alfredo, da tanti anni, e sentire il tuo ospite parlare così del proprio papà mi ha fatto scendere una lacrima. Complimenti sempre per le tue trasmissioni, ma io direi soltanto e grazie agli ospiti meravigliosi che hanno accettato questo invito. Flavio dice: storia del Ticino, ascolterei per ore, sei un mito. Ul Bagnovini, chi è scritto? Alcuniosa, Delo. Il Bagnovini, Talcuniosat. Adesso capisco, sì, e torniamo a contestualizzare. Nel frattempo il Tiz, a cui ho dato un compito, al Gav, mi la racconti, perché con due fratelli così, ma vi chiamavano tutti Delo, Tiz?
Ma lui sì, me come un po' meno, diciamo, nel tempo anche per l'aspetto professionale, piuttosto il nome di battesimo, che è Tiziano, che a me piace tantissimo.
Sì, ma scusa, se posso intervenire.
Prego.
No? Avevamo, inizio anni 70, il primo telefono appeso in corridoio, no? E la mia mamma era velocissima, no? Prima che squillasse il telefono lei era già attaccato alla cornetta e diceva pronto. Buongiorno Sciora, vorrei parlare col Delo. E la mia mamma, chi? O il pa, o il più sei grande, o il più sei finito. Perché
eravate tutti Deli.
Che ha sempre qui proposto.
Il padre, il figlio e lo spirito sono tutti uniti nello stesso nome. Tra l'altro scrive Pica, Simone dice, ciao Rosy, mi saluti gentilmente il maestro De Lorenzi, ormai sono 30 anni, sono un ex alunno, scuola elementare di Vacallo, Lorenzetti Simone, casualmente recentemente ha preso la nostra roulotte a San Bernardino, grazie.
Vero.
Davvero?
Ho la roulotte al San Bernardino, l'ho presa per fare pelle di foca al fiocca più. E vabbè, va bene lo stesso.
Insomma, c'è grande affetto comunque per un sacco di persone. Abbiamo questo racconto, Tiz, di quando eravate piccoli ancora?
Ma forse non tanto più di quando eravamo piccoli, ma ci tenevo forse a dire una cosa, perché Gianni, da quello che ha detto prima, ho fatto tre calcoli, al Gacembintan tutte le cose che ha fatto, però ne ha dimenticate delle altre. Quindi l'appena accennato, noi condividiamo momenti assieme e momenti forse più belli proprio di uscì con le palle di foca, che adesso non nevica più, però siamo andati tantissimo, eccetera. E il bello di queste uscite sono le nostre divagazioni, che vanno dall'interpretazione della Bibbia alla Divina Commedia, perché io sono un amante della storia, per stupire basta un'ora di storia, insomma, poche parole, wow. E lui non è da meno, o è di più, non lo so, quello dipende da
dal punto di vista.
Quindi condividiamo intanto che saliamo così faticando, se qualcuno ci sente dico, ma chi di lì è matto, ecco.
Ma sei mia malga piazza mia, Tiz, è così, è così. Guarda, io andrei avanti per ore, facciamo una cosa bella, prendiamo un'altra scusa, io invito anche te, ta mia giottia, truam, e poi facciamo un maldello al telefono. Le tre rugna fatte, sì. Ma che adesso è troppo lunga la telefonata. Comunque, grazie di cuore, grazie, sì, per esistere, veramente
anche a voi,
Ti vogliamo bene, Tiz, anche se
complimenti per come ti poni in braccio.
Ma dichiara il tuo amore, lasciati andare.
Ci conosceremo a teatro, ti aspetto a teatro. Ecco.
Va bene. Okay.
Un abbraccio anche a tua moglie e a tua figlia.
Sì, grazie.
Grazie a te. Ciao Tiz, ciao, grazie mille. E ti piantala. Allora, ci sono dentro come Rosy Nervi nella tua rubrica, poi c'è un'altra Rosy, chi è quest'altra Rosy? Possiamo chiamarla, chi è questa qui?
L'altra Rosy è la Rosy Pozzi.
Sono un po' gelosa.
Pozzi Miss Dea, ma sai, siete tutte e due nel mio cuore, non posso dire chi è la prima.
Rosy,
perché
siamo entrambe nel suo cuore, insieme alla Marisa, che poi naturalmente occupa la parte più importante.
Quindi non devo fare come quello che ha messo lì la mela e ha detto alla più bella, perché poi è saltata fuori la guerra di Troia.
Ecco,
la sai,
non è il caso.
Non è il caso di...
No, che poi noi donne, guarda, sempre un caso per niente.
E niente.
Chi è la Rosy? Spiegami un po'.
Era una mia vicina di casa, praticamente lei ha aiutato a mettere a grande i miei figli, che me li ha inquadrati, soprattutto quello grande quando era adolescente.
Come si chiamano i tuoi figli?
Olmo, il più grande, vive a Londra. Ormai è londinese, l'altro si chiama Paco, vivo a Zurigo, perché come tanti cinesi non sono più tornati, no? E lei invece adesso ha i figli che stanno entrando adesso nella vita da adulti, no? Per cui per me stare con i figli della Rosy è una botta
di vita,
no?
Poi sei un maestro.
Ma loro sono eccezionali, no? Sono completamente fuori, ma anche energia pura, no?
Quanti anni hanno i tuoi figli, Rosy?
1,24 e 1,20.
Ok, e si confrontano con il Delo come se fosse uno zio, un
nonno.
Nonno. Ok.
Perché io ho l'età del papà della Rosy.
Esatto. Quindi il Delo per me è un secondo papà.
Senti, dimmi chi è anche, oltre che un secondo papà, quindi una figura per cui nutri un grande affetto.
Sì, che... assolutamente.
Descrivicelo.
Lo devo descrivere. Guarda, allora, a parte, come dici, appunto l'affetto e il grande carattere e la scoperta che lo caratterizza sempre, perché è molto molto curioso. Io ti devo dire, Se devo descrivere il delo, ti dico l'insostenibile peso della curiosità, dove il peso ha un'accezione assolutamente ovviamente positiva, perché il delo è passione per l'essere umano e per tutti i vissuti dell'essere umano, quindi una curiosità che genera grandi doni per tutti e dunque anche per i miei figli, oltre che per me, perché un confronto con il delo è ovviamente un dono, creatività, ispezione, quindi ecco, tanti bei racconti e tante belle energie che si muovono. Ti devo raccontare un aneddoto.
Vai.
Perché questa cosa della curiosità è stata proprio la fonte di tutto quello che poi è seguito nella nostra amicizia, che oramai ha quasi 30 anni. Allora, io e mio marito arrivavamo in Ticino e stavamo facendo ricerca a casa. Era il giorno in cui abbiamo firmato il contratto per questa casa. Il tempo di scendere le scale del giardino, arriviamo in giardino, esce un signore con la t-shirt in autunno, giornata uggiosa, t-shirt, pantaloncini corti, zoccoli di legno. E voi chi siete?
Voi chi
cosa fate qui? Ecco, questo era il velo.
Fantastico.
E noi per fortuna non ci siamo lasciati, come dire,
intimorire.
Un attimo perplessi, però per fortuna
perché la padrona di casa cosa ti aveva detto di me?
Cos'è che mi aveva detto Delo, che non mi ricordo?
Ma penso che ti aveva detto qualcosa, non spaventatevi, è un tipo un po' particolare.
Tipo particolare, sì, è vero. E invece noi non ci siamo lasciati proprio influenzare, anzi quel giardino poi è diventato insomma la casa di tutti, e una grande famiglia, l'abbiamo vissuto tantissimo, l'abbiamo proprio goduto per molti anni e poi abbiamo continuato. Ecco, quindi questo è l'aneddoto da dove nasce 30 anni fa la nostra amicizia e la nostra relazione, che poi è oltre l'amicizia, trovo.
È stato un grande piacere, grazie per questa testimonianza, per dire a tutti che la prima impressione, insomma, non deve per forza scoraggiare, perché magari non è proprio come sembra che sia.
No, no.
Grazie Rosy, un abbraccio.
Abbasso,
grazie di cuore, ciao cara, ciao. Delo, a podumia la sannà senza che tu mi faccia una riflessione sul...
A poi di dire una roba importante, perché il gruppo I Matireux sono in scena il 15 aprile 20 e 30 oratorio di Tesserete.
Sì.
30 aprile Balerna 16 e 30.
Ok.
Entrata offerta libera, no? Sarete generosi, tanto lo so. No, almeno di permettere alla compagnia di andare a mangiare la pizza,
amore,
dopo, no?
Amore.
Ma comunque,
sì,
se volete investire bene il vostro tempo libero, sì, ripeto, 15 aprile 20 e 30 oratorio di Tesserete, 30 aprile Balerna, oratorio di Balerna.
Io ti amo.
È veramente una commedia moderna.
Scritta da uno bravissimo.
Scritta da Mico in Memang, ma cioè...
La cosa la
tanti commedia. Anni che fu teatro, quella che è Rufus May fino adesso.
Dimmi, no? La trama allora, che almeno accattiviamo il pubblico.
La trama è da Dotto Zan, che ha 50 anni, che aveva mia gnamofera da cà, che vive nelle spalle dal padre e dalla mamma.
Oh no.
E una era innamorata di una pianta, l'altra le fiora come un birillo e niente. No?
Interpretato da chi?
È interpretato dalla Madonna, la Marisa. La Madonna che è sempre sua, però, né? La Elena Giudici, la Katia, la Tosa dalla Leonia Rezzoni,
la Mascia che ci hai prestato per noi anche, e la Leonia. La Leonia non recita più con te.
La Leonia le ne via, ma fa i corni col Flavio Sala.
Porco Ciampino.
Porca miseria, ma l'ha portata via Flavio, sa famiglia.
Sa famiglia, sì.
No, ma la Cristina Tavernelli e poi sommino, perché prima aveva le ho nome una donna che sa capire mia tra loro, perché lui è napoletano. Dopo il napoletano le nei via e mi torna napoletano siciliano lo mi ha trovato e quindi mi sono messo dentro a me a fare che parla di ordinare dra capriasca, ordinare di in su, no? Quel da bidogno, no? E che parla con la sua donna che la guardiare di momo e scapis mia tra l'orduno. E passò la vita a parlare senza capisse.
È la maledizione di tanti questa cosa.
Succede anche di copi. A chi veri, no? Cioè, No, ma fino adesso che vedo un gran successo che viene via e ne via contento, quindi se ora non vi vestite il vostro tempo nel migliore dei
lo
modi.
Lo so, aspetta che lo so, 15 aprile a Tesserete e al, cos'era, il
e
30?
Balerna 30 aprile, 30 16 aprile. E 30 a Balerna.
Poi tu adesso mi lasci le date e io le ricorderò. Perché
parlo
bisogna...
dal dialetto? No, che più tempo.
No, parlo dal dialetto. Vorrei sapere questo grande amore per il dialetto, perché è importante che i nostri giovani non si dimentichino il vernacolo. È la nostra radice culturale.
Cioè, secondo me, bisogna davvero stare l'inglese e da mantenere il contatto con il dialetto, no? Perché il dialetto è la nostra... la nostra storia, la nostra anima, no? Anche chi che viene grande, che sa mia il dialetto, comunque viene grande chi e chi che ha un'anima, l'anima del Tesin, no? E l'anima è legata anche a chi parlo in italiano, anche a chi parlo in inglese, che ha l'accento del dialettofono, no? Dal ticinese, no? E è molto importante riconoscersi, no? Perché quando un popolo è più un popolo, allora l'individuo al saperlo, no? E poi verda sa l'inglese, no? Perché può girare tutto il mondo.
Fammi un po' sentire, visto che tuo figlio Olmo vive a Londra, allora spiccami un po' in inglese.
I don't.
How are you, Delo? You're okay?
I'm fine.
You're fine? Great. Tu sei sempre fine, anche quando sei una meraviglia, Delo. C'è qualcuno che scrive, ma mi sembra un po' uno di parte. Invece assolutamente lui è una persona aperta a tutte le etnie, una persona ad una generosità pazzesca. Loro si riferivano a questo Chicassivo e altri, ma giustamente uno ti arriva nel giardino, vuoi puoi capire chi sono i tuoi vicini di casa, Delo, o no? Era quello il tema.
È un giardino privato, che ha detto tu che girava sì, che magari è sbagliato di strada. No?
Certamente, e poi vista l'amicizia che nasce, direi che possiamo
no, ne ho mia una diffidenza verso gli stranieri, no?
Devo
dire, cerco qualcosa, bisogna qualcosa dal mio giardino.
Beh, e vuoi vedere, voglio vedere questo ascoltatore che cosa avrebbe detto se si fosse trovato nella tua situazione.
E poi siamo sulla frontiera, te vendente dai, vengono va da tutte.
Certo.
Anche i ladri.
Anche i ladri, c'è una tradizione di ladri che fa parte della nostra storia. Senti, ancora un disco e per i nostri saluti io ho bisogno di sapere ancora due cose da te. Patti, che è una docente, scrive: Delo, un grande, all'inizio della mia carriera l'ho conosciuto e mi ha insegnato che è indispensabile nel lavoro dire anche no, sempre con garbo ed educazione. Se una cosa non ci piace, vedi l'obbligo di insegnare francese con il metodo Cusalè, ci abbiamo provato. Mandiamo un bacio alla Patti.
Bacio Patti, ecco. Hai ragione. Sulla table gli dipende il burger della confettura. E io ripetevano.
E
una volta è partito un can da ferro, fai wow wow. E fie, sulla table gli dipende il burger della confettura.
Tu vois. E non avevi le méthode Philippe Ledoux, lì cos'era poi la France en direct.
Se arrivé après.
Ensuite. Bien sûr. La Stefania dice: mitico Delo, grande maestro, grande uomo, la sua sensibilità mi ha trasmesso grandi valori. Ma che cara, la Steffi dice: anno 1974, Stefania Bogo, ma che si annunciano col nome e cognome?
Sì,
per far sì che non te li sei dimenticato.
Che amore, sai che una volta lei era un po' in crisi, le ho dato 50 centesimi e è andata a comprare il gelato alla Coop. Me l'ha fatto venire in mente una sua compagna che ho incontrato per caso.
Ecco, vedi?
Il maestro poteva dare 50 centesimi alla lieve e mandarla alla Coop, adesso ti metterebbero in carcere.
Abbastanza. Senti un po', Delo.
Ciao Stefania.
Un bacio alla Stefania. Senti un po', noi siamo addirittura d'arrivo. Tu hai fatto mille cose, questa passione, questo amore. Credi ancora nell'essere umano o è deludente questo?
L'essere umano è chiaro oscuro, il bene e il male esisteranno sempre, non ci sarà mai un mondo tutto bene, ci sarà sempre un bene che convive col male e bisogna conoscere il male fino in fondo per scegliere il bene. A volte siamo puritani e vogliamo conoscere solo il bene e poi non lo capiamo, ecco. Quindi sì, io credo nella vita.
Siamo qui di passaggio, secondo te c'è un prosieguo, c'è qualcosa che ci aspetta o che idea ti sei fatto di un dopo o quando finisce questa vita è finito tutto?
Io penso che ci sono dei sentieri, anzi non ci sono dei sentieri, il sentiero lo fai tu. E se fai un sentiero nel quale metti un cuore, il sentiero poi esiste e va bene così, e seguirlo è bello. Poi se il sentiero finisce o no, questo non lo so, non sono mai andato di là per tornare indietro a dirti com'è. Vediamo.
Ma se ci fosse un di là, un prosieguo, un'altra vita, una continuazione, cosa ti piacerebbe non perdere di questa?
Io penso di aver tracciato dei sentieri che magari si perdevano nella boscaglia e non arrivavano da nessuna parte, e altri sentieri che invece avevano il cuore. Ecco, al di là vorrei continuare a seguire i sentieri che hanno un cuore. Poi ho un desiderio, che un sogno, la fantasia. Io sogno sempre di cavalcare nelle infinite praterie del West assieme a Cavallo Pazzo e a tutta quella gente lì.
Oh, e così anche oggi siamo riusciti a commuoverci. Allora io ti mando un grandissimo abbraccio. Io ti auguro che tu possa realizzare tutto quello che ti meriti, perché hai regalato tanta gioia a un sacco di persone. Grazie per quello che fai, grazie per questa lacrima.
Sei un amore di donna.
Grazie per la tua amicizia e per esserci stato a Perfetti Sconosciuti, Gianni De Lorenzi, detto il Delo, altro individuo perfetto e da oggi un po' meno sconosciuto.